Abbiamo il piacere di avere qui al Politecnico occupato mentre sta partendo appunto la contestazione a Corgnati. Vediamo sventolarsi striscioni e cartelloni al di là, diciamo, nell'atrio del Politecnico. Abbiamo qualcuno che arriva dal Dipartimento di Fisica occupato e quindi vorremmo dare voce anche a quello che sta succedendo in via Giuria, dove siamo stati recentemente a fare un salto. Insomma, si respira una bella atmosfera anche là. Ciao.
Ciao, sono Luna, vengo da Fisica, sono venuti a trovarvi qui al Politecnico e sì, l'area è proprio quella di, in realtà, un grande presa di coscienza per quanto riguarda il ruolo delle ricerche che stiamo facendo. Specificatamente a quello che sta succedendo a Fisica, confrontato anche col Politecnico, dove è molto più palese e plateale appunto il ruolo dei privati, ci si sta più o meno rendendo conto tra i membri dell'occupazione e scontrandosi con il corpo docenti che il ruolo della ricerca di base sia estremamente strumentalizzato a ripulire un pochino la faccia poi allo sviluppo tecnologico che stiamo vedendo utilizzato per costantemente poi opprimere popoli e democrazie anche internamente. E tramite poi le discussioni che si sono aperte anche tramite i professori, anche tramite con cui erano indagando la situazione contrattuale di dottorandi, postdoc, assegnisti, il quadro che si sta delineando è che all'interno dell'Università di Torino specificatamente l'unica vera realtà di associazione tra pari e sindacalizzazione che abbia un qualche tipo di potere è la CRUI, di cui il magnifico rettore Stefano Geuna e anche il rettor Corgnati fanno parte. Quello della CRUI è un argomento che sta saltando fuori molto spesso, un acronimo che sta saltando fuori molto spesso e sta per Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Si presenta come un organo quasi istituzionale, cioè legittimato dallo Stato, però basta andare a leggere sulla loro pagina internet, su loro chi siamo, per scoprire appunto che si tratta più di un'associazione privata con forti legami al sistema bancario. Adesso possiamo anche andare a leggere questo effettivamente chi siamo, perché è anche molto esplicito nel fine che stanno operando e quindi andiamo a leggerlo. Dal 2007 la CRUI è l'associazione delle università italiane statali e non statali riconosciute. Nata nel 1963 come associazione privata dei rettori, ha acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo istituzionale di rappresentanza e la capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario attraverso un'intensa attività di studio e di sperimentazione. La CRUI si propone come strumento di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie, luogo privilegiato di sperimentazione di modelli e di metodi da trasferire al sistema universitario, laboratorio di condivisione e diffusione di best practice, moderno centro di studio e analisi a disposizione delle università. Dal 2001 la conferenza dei rettori è affiancata dalla Fondazione CRUI, incaricata di sviluppare azioni di interfaccia fra sistema universitario e società nell'ottica dello sviluppo culturale ed economico del paese. Dietro tutta questa insalata di parole, essenzialmente, quello che si va a vedere è uno strumento di sovradeterminazione della didattica nelle università, assegnato poi appunto ai rettori che tramite la loro influenza e ruolo preferenziale nelle università riescono a configurare corsi e orientare la didattica senza una qualche consultazione o processo effettivamente democratico all'interno dell'università a favore delle aziende e dello sviluppo economico prestabilito per il futuro. Ribadiamo che non è un'associazione istituzionale, è uno strumento privato per legare gli interessi politici del governo e riuscire a trasferirli sul sistema universitario. È un gigantesco conflitto di interessi che appunto stiamo vedendo dispiegarsi fortemente qui su Unito.
Sì, ben detto, questa disamina insomma della CRUI, sicuramente l'aziendalizzazione dell'università è un processo che è in atto da tempo e adesso si vedono in modo forse più esplicito le connivenze con l'industria che, tra l'altro, essendo sempre di più industria bellica, si palesano in modo evidente. Ricordiamo anche la legge 124 del 2007 con la quale sono stati riformati i servizi segreti. La legge si focalizzava sulla cultura della sicurezza. L'organo preposto alla sua esplicazione era indicato nel DIS, che è il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, che è a capo delle agenzie di intelligence, l'AISE per la sicurezza esterna e l'AISI per quella interna, e veniva dichiarato in questa legge del 2007 che il DIS deve essere in continuo contatto con il sistema educativo, dalle scuole superiori alle università, con tutti coloro che si occupano a vario titolo di intelligence e contribuiscono alla creazione di una via nazionale per la diffusione della cultura della sicurezza. Quindi a fianco a questa questione dell'aziendalizzazione, di pari passo ci va proprio l'esplicitazione diciamo dell'integrità e internità dell'università rispetto al paradigma bellico. Una cosa interessante di cui chiacchieravamo così a microfoni spenti è quella rispetto a fisica. Vi sono dei corsi di laurea che hanno comunque delle a parte naturalmente la questione del nucleare, che è quella che più palesemente diciamo viene alla mente, però rispetto invece alla guerra interna di cui abbiamo parlato, nel senso che la guerra comincia da qua e quindi le innovazioni, le nuove tecnologie, le nuove sperimentazioni sono innanzitutto applicate anche nella città di Torino, rendendo questa città sempre più invivibile, sempre più sorvegliata. Anche a fisica avete dei corsi di laurea che sono molto concentrati ad esempio sull'intelligenza artificiale. Avete voglia di parlarcene un po'?
Ciao, allora sì, facciamo un attimo presente che in realtà appunto la branca adesso che si sta un attimino indirizzando a fisica, comunque nel corso di laurea più nello specifico di fisica dei sistemi complessi, che tra l'altro è un corso interateneo e ha dei corsi da seguire anche qua al Politecnico, ha più o meno la retorica quella di fornire tutti gli strumenti possibili per poter diciamo lavorare con reti neurali, machine learning e cose così. Ovviamente va tutto di pari passo con l'etica con cui si impronta il corso. Ovviamente non viene mascherato, cioè non viene definito come un corso di potenzialmente addestramento di armi belliche, ecco, però diciamo che lo spazio di manovra, il fil rouge che diciamo porta poi a un utilizzo militare di questo è davvero finissimo. Quello che infatti abbiamo cercato di portare in questi giorni è anche un diciamo un punto, dare un riflettore su quello che è l'etica che ci sta dietro, di parlare con docenti, abbiamo invitato appunto professori che potessero esplicitare meglio questo tipo di legame e di appunto evidenziare qual è il nostro ruolo in questo, quindi per esempio come addestrare l'algoritmo, come fornire come questo fosse impiegato nel passato, per esempio Lavander, soltanto per dire che ecco un'arma di distruzione folle. O i criteri con cui questi possono essere diciamo legittimati, poiché in realtà deumanizzano il militare nel momento in cui vengono utilizzati, perché c'è proprio una naturalizzazione della scienza stessa, per cui la scelta è data da un processo di calcolo e quindi noi assumiamo in un certo range di poterci accollare questo errore in qualche modo e allora schiacciamo il bottoncino, tanto ammazziamo chi c'è un range di errore pure su chi andare a colpire. Quindi tutto questo è estremamente legato a quello che è il nostro corso di laurea. Problematico è il fatto che nonostante questo tipo di evidenziazioni o di messa proprio all'occhio di tutti, il corpo studente, per quanto coinvolto in questo, risulta essere ancora un po' tentennante, proprio perché non riesce a capire o non è ancora abbastanza istruito rispetto alla potenza dei mezzi digitali che dispone. Non c'è nessun tipo di distanziamento fra programmare appunto un software che ti scelga la canzone, che ti crei un algoritmo per farti la playlist perfetta, e poi un Lavander, nel senso gli strumenti sono molto simili, quindi questa è l'applicazione che vogliamo sottolineare.
Sì, trovo molto interessante quello che stai dicendo, è importante rispetto alla deumanizzazione del soldato, nel senso che diventano processi automatici in cui ci si basa appunto con un aspetto cultuale di fede, adesione a questo dato algoritmico per andare poi a uccidere diciamo indiscriminatamente, accollandosi appunto un margine di rischio, come ben descrivevi, in cui non è più importante neanche la precisione del colpo, ma assolutamente la quantità fondamentalmente di massa che viene sterminata. E mi sembra un discorso importante allorquando invece su questa questione algoritmica spesso vengono proposti dei discorsi solamente in termini di bias, come se il problema fosse semplicemente quello di riformare l'algoritmo che avrebbe insite diciamo delle tendenze discriminatorie di qualche tipo, quando invece è proprio la strutturazione stessa dell'algoritmo a essere un problema e a rappresentare un attacco all'umano, e questo secondo me emerge molto bene dalle tue parole. Vi chiederei magari ancora di raccontare una iniziativa che avete portato avanti di contestazione recentemente a una conferenza che si stava tenendo proprio lì a Fisica, se non sbaglio, dove c'era un astronauta militare, insomma, se ce lo raccontate.
Ok, allora parliamo dell'astronauta Luca Parmitano e diciamo che allora si era già questo evento era già presente in dipartimento da settimane, eravamo tutti a coscienza di questo, poi c'è stata la chiamata per l'intifada studentesca e abbiamo aderito a questo. Il problema vero e proprio è che noi da fisici vediamo Parmitano in modo pop, nel senso che per noi è l'astronauta, ma sappiamo benissimo che per essere degli astronauti bisogna anche avere un addestramento militare molto specifico. Parmitano, oltre a essere stato addestrato in Italia, è stato addestrato anche in America, quindi ha una formazione, diciamo, completa di quello che può essere l'approccio militare, e ci siamo trovati a dover specificare in un'occupazione contro la militarizzazione le problematicità relegate a un astronauta che in realtà è un militare di base. Tutto questo ha portato in realtà effettivamente a un malcontento generale, perché comunque è uno dei 200 astronauti sul pianeta della Terra, quindi ci rendiamo conto anche dell'impatto che questo possa avere e dello scambio che ci sia alla base di questo, però nulla togliere appunto la retorica della nostra occupazione e di quella che è stata chiamata. Ci siamo trovati quindi a doverci scontrare in realtà in primis con delle voci proprio di corridoio e calata dell'oggettività proprio da parte della narrazione, da parte del corpo docente, ma come al solito il magnifico rettore ha diciamo colto la palla al balzo per poter sminuire tutta la questione. Infatti ci siamo ritrovati a in qualche modo anche contrattare, nel senso abbiamo fatto presente che eravamo disposti a fare dei passi indietro facendo parlare Parmitano in un'aula che noi avevamo occupato al prezzo però di dover essere esposti in una bandiera della Palestina.
Sì, appunto, anche un attimo per alleggerire la faccenda, perché è molto buffo il metodo dell'occupazione. È stato estremamente soft, siamo entrati, abbiamo iniziato a fare colazione in aula, pane e Nutella, appeso uno striscione, no, alla complicità tra scienza e industria bellica e una bandiera palestinese. Il giorno dopo uno dei professori del dipartimento che è venuto a litigare con noi per l'occupazione dell'aula posta su Facebook un commento sull'evento e diceva che l'aula magna sembrava un covo di Hamas.
Letteralmente.
Per contestualizzare oltre Parmitano, appunto, è una figura estremamente romanticizzata, la figura dell'astronauta in particolare la figura dell'aerospazio è stata proprio determinante nel appunto militarizzare i processi scientifici e la produzione di tecnologie per fare ricerca. Però oltre questo, appunto, il curriculum di questa persona è pubblico. E appunto è una persona laureata in scienze politiche, addestrata nell'esercito su dei caccia di attacco al suolo AMX, e un episodio buffo, cioè, che rende Parmitano proprio una figura difficile da proporre come questo ideale di scienza e innocenza, e che l'11 maggio 2005 con il suo caccia AMX ha polverizzato una cicogna in volo distruggendo il naso del jet, riuscendolo a fare atterrare, quindi non distruggendo 25 milioni di attrezzatura, e vincendo una medaglia all'onore per questa cosa. Quindi tra i lustrini che il nostro fedele astronauta porta nello spazio a titolo militare c'è un lustrino che è lì perché una cicogna è stata polverizzata dal naso di un caccia. Quindi appunto appena si va un attimo ad approfondire chi lavora in ambito militare, gli episodi che saltano fuori sono molto grotteschi. Quindi in generale quello che è venuto fuori è che la strategia dell'industria bellica è una strategia di non ci pubblicizziamo se non con chi vuole comprare. Tutto qua.
Bene, mi sembra abbastanza emblematica questa iniziativa che avete di protesta che avete portato avanti, e grazie anche per il quadro, insomma, che mi mancava, questa cosa anche della povera cicogna che è stata polverizzata da questo astronauta e laureato in scienze politiche, e sempre i migliori tra l'altro. E vi chiederei in chiusura se volete dire un po', insomma, i prossimi appuntamenti a Fisica, se avete voglia. Tra l'altro in realtà poi leggeremo gli appuntamenti da tutte e tre le occupazioni, quindi lo faremo insieme, però magari ricordiamo che domani ci sarà anche Radio Blackout che trasmetterà da là, sia l'info al mattino e poi Bastioni di Orione in combo con Liberation Front dalle 8 alle 9 di sera.
Sì, appunto, per domani l'idea appunto è istituire un attimo un tavolo giornalistico anche per capire come muoversi sulla stampa. C'è sicuro programmato un incontro con le bibliotecarie di Unito, che hanno manifestato di recente anche su punti simili alle nostre, sempre per la questione dei contratti che sono sempre più degradanti. Prossimi giorni poi ancora abbiamo un incontro sempre con dottorandi, stiamo cercando appunto di tirare dentro le varie realtà lavorative all'interno dell'università. E poi in fine settimana abbiamo un incontro approfondimento con un professore di fisica su qual è stato il ruolo dell'atomica e qual è stato poi il discorso portato avanti sulla deproliferazione, e sarà un discorso abbastanza orizzontale di dialogo, dibattito e anche riflessione per capire poi l'atomica come ha influito sullo sviluppo delle tecnologie successive.